Buongiorno a tutti dalla redazione di YNews.tv. Oggi è martedì 24 maggio 2022 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. In primo piano su Repubblica ancora la guerra in Ucraina, prigionieri, grano, sanzioni, la via stretta del negoziato e il ruolo chiave dei turchi. Cruciale la salvezza dei soldati usciti dall'acciaieria Azovstal. Ma ora il nodo diplomatico principale è il blocco navale che impedisce l'export di cereali, scrive Gianluca Di Feo. Mentre i combattimenti proseguono con ferocia nel Donbass, due fronti paralleli alimentano le speranze di un dialogo. È intorno a questo doppio snodo che si stanno intrecciando gli approcci tra i contendenti ancora lontani da un reale negoziato. Un filo sottile a cui il piano italiano offre una traccia per tentare di trasformare i contatti nella prospettiva di un confronto più articolato. Il primo punto è la sorte dei soldati ucraini usciti dall'acciaieria Azovstal, obbedendo a un ordine del governo di Kiev. La riconsegna di questi uomini attraverso uno scambio di prigionieri è un argomento ricorrente negli interventi del presidente Zelensky. Adesso sono formalmente in mano alla Repubblica secessionista di Donetsk, che ieri ha ribadito l'intenzione di processarli per crimini di guerra, ma è chiaro che sarà il Cremlino a decidere il loro destino e la loro salvezza sembra essere l'unico argomento a cuore dell'ala ucraina più dura, quella determinata a proseguire la lotta fino alla sconfitta della Russia. Ma sul campo la furia dell'artiglieria di Mosca continua a crescere, accanendosi su città come Liman e Severodonetsk, dove le difese appaiono in difficoltà. Il numero di vittime civili e i danni materiali sono sempre più pesanti. Altro argomento sottolineato negli ultimi giorni da Zelensky nelle aperture verso la diplomazia. La questione che però sta diventando centrale è quella dei porti del Mar Nero. Il blocco navale impedisce l'esportazione di milioni di tonnellate di cereali, con il rischio di una crisi alimentare globale e del soffocamento dell'economia di Kiev. Per questo aumenta la spinta internazionale per la nascita di un corridoio sicuro che permetta ai mercantili di salpare da Odessa. Anche in questo caso, però, ci sono visioni diverse. I duri, come il numero uno dell'intelligence ucraina, Kirill Budanov, vogliono missili antinave per scacciare la flotta russa. E ieri, nel summit di Washington, è stato annunciato che la Danimarca fornirà gli Harpoon, sistemi con portata di 120 chilometri. Alla platea di Davos, Zelensky invece ha detto che bisogna usare tutti i canali diplomatici perché da soli non possiamo lottare con la Russia. E ha precisato: noi parliamo con la Commissione europea, il Regno Unito, la Svizzera, la Polonia e l'ONU e chiediamo loro di prendere misure per un corridoio per l'export del nostro grano. Nessuno, infatti, crede che esista una soluzione militare. Mosca dispone di sottomarini entrati in azione pure domenica e di missili cruise in grado di bersagliare il traffico navale della Crimea. Putin alla guerra del grano, aggiunge nel suo commento Furio Colombo. Siamo sempre sulle pagine di Repubblica. Questa è la storia di un uomo, Vladimir Putin, che ha scelto il destino di Gengis Khan. Dopo di lui non deve crescere più l'erba. È infatti impegnato a impedire con ininterrotta violenza e diversi artifici di distruzione profonda che i raccolti dei granai più grandi del mondo siano mai più possibili. Se questo fosse un film, si aprirebbe con l'immagine di un silos che rovescia con splendidi riflessi di sole migliaia di tonnellate di grano che andranno per il mondo. Ma non è un film, nonostante falsi annunci, si chiama guerra e il suo scopo è distruggere cose e uccidere persone. Non sappiamo quanti anni durerà, quanti bambini con il loro passeggino e il berrettino di lana continueranno a essere spazzati via dalla tromba d'aria dei missili. Non sappiamo quanti contadini stupefatti resteranno a guardare l'esecuzione di una distruzione perfetta, come assistere a un'esecuzione che renderà sterile e senza futuro la loro terra, detta fino a un minuto prima granaio del mondo. Ma questa è la guerra del pane, feroce strategia militare narrata fin da prima della Bibbia da poeti e profeti disperati, già allora consci della vastità del male, scrive Furio Colombo. Cambiamo argomento, restiamo sempre sugli esteri e ancora dalle pagine di Repubblica. Torna al centro della politica inglese il Partygate, brindisi e feste. In pieno Covid le foto incastrano Boris Johnson, beccato con un bicchiere di bianco in mano in un brindisi a Downing Street con almeno 8 persone tra bottiglie di vino e gin. Le foto pubblicate da ITV del party del 20 novembre 2020, in cui il primo ministro britannico viene ritratto a bere con altre persone al numero 10 di Downing Street, nonostante le restrizioni in pieno lockdown potrebbero rinfocolare proteste e ribellioni interne contro di lui. Cambiamo ancora argomento, siamo sempre sulle pagine di Repubblica che ci porta nelle Asturie, formaggi dal record e ricette matriarcali, i percorsi del lento cibo. Diceva Josep Pla, scrittore catalano, che Manuel Vázquez Montalbán definiva precursore dei teorici del cibo, che la cucina non è che il paesaggio messo in padella, un concetto che descrive alla perfezione la cultura gastronomica delle Asturie, tanto che loro stessi l'hanno etichettata come cocina de paisaje. Punto d'incontro tra la natura del Principato e ciò che finisce in tavola. I pascoli fertili, le verdi montagne della Cordigliera Cantabrica, le grotte dei Picos d'Europa e della Sierra del Sueve, i villaggi incontaminati dai pescatori, le coste selvagge si trasformano in profumi e sapori di una cucina fatta di tradizioni rurali e agropastorali. Altro paesaggio sulle pagine del Corriere della Sera è quello della Valtellina, tappa del Giro d'Italia, nell'articolo di Lorenza Cerbini. Valtellina, terra di vini strappati alla montagna, e oggi lo sforzato va alla conquista degli USA e i benefici inaspettati del cambiamento climatico. La valle ha la stessa quantità di sole e illuminazione di Pantelleria. In commercio è presente l'annata 2018 e qualche cantina sta inserendo l'annata 2019. Due stagioni formidabili per lo sforzato di Valtellina, il nostro vino principe a base di uve nebbiolo. Danilo Drocco, presidente del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina, apre virtualmente le porte delle cantine locali agli appassionati del Giro d'Italia che oggi seguiranno la Salò Aprica, 202 km di bellezza assoluta tra vigneti e boschi a perdita d'occhio, e i telespettatori se ne accorgeranno. Denominata Sforzato Wine Stage, la tappa è proprio dedicata all'eccellenza della valle, quello sforzato che nasce dalle pietre, appassisce tra i venti, che trasportano gli odori del lago di Como e dei pascoli alpini. Matura in botte e sprigiona la potenza dei suoi tannini, liberando la bocca dai lipidi dei formaggi locali, Bitto e Casera, dai sughi degli stufati, un'eccellenza che fino a pochi anni fa veniva assorbita dal pubblico locale e oltralpe da svizzeri, austriaci e tedeschi. Poi è diventato un vino da esportazione. Il 20% prende la rotta di Nord Europa e USA, complice la qualità potenziata dal cambiamento climatico. Meno freddo, le uve nebbiole gioiscono godendosi il sole su quei 2.500 km di terrazzamenti e muri antichissimi di pietra a secco, strappati metro dopo metro, che sfidano l'andamento ripido della montagna. Ancora dalle pagine del Corriere della Sera, con l'Italia genera futuro, i 1.000 campioni del Made in Italy, imprese e lavoro per la crescita, Colau, il paese può farcela se innova, Cairo accelerare sul PNRR per spingere lo sviluppo in taglio basso. Poi le diverse filiere che intervengono, tra cui quella del caffè, la strategia di Illy Caffè, puntiamo alla borsa, nuovo piano industriale, così Cristina Scocchia, la nuova AD del gruppo Illy Caffè. Sempre dalle pagine del Corriere della Sera per una anticipazione, Cook, ricette, lo speciale su cibo e regola d'arte, domani gratis come sempre con il Corriere, ricorda Isabella Fantigrossi. Come ogni martedì, poi insieme al Corriere della Sera esce anche l'inserto Le Buone Notizie. Al ristorante dei Giullari va in tavola il buon umore, scrive Peppe Acquaro. Nel centro di Trani, avviata la locanda che coniuga cucina di qualità, teatro e inclusione, iniziativa della cooperativa locale Promozione Sociale e Solidarietà, con utenza dai 18 ai 65 anni, impiegati 16 ragazzi con disabilità, prodotti a chilometro zero, pane sfornato dal centro Jobel. Infine, sulle pagine del Sole 24 Ore si parla di agricoltura, ma soprattutto di norme e leggi. E-commerce, credito d'imposta del 40% per le imprese del contratto di rete. Agevolazioni per software, progettazione, sviluppo, database e sicurezza, limite annuo di 50.000 euro per le piccole e medie imprese dedite alla produzione primaria, scrive Francesco Giuseppe Carucci. Sulla stessa pagina, rebus regolamento UE sul bonus mezzogiorno per le imprese agricole, estensione al comparto nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Per Dre Puglia e MEF il beneficio non può essere fruito dalle imprese agricole titolari di reddito agrario. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.